E quindi questa è l'ultima puntata di Ricongiunzioni prima della Blackout Fest, che vi ricordo si terrà questo fine settimana. E per le info andate a guardare sul nostro sito, che stracolma di tutti i gruppi che ospiteremo nella tre giorni. E come diceva lo spottino trappone di qualche minuto fa, vi ricordo, la radio ha bisogno del vostro cash, quindi accorrete in tante, in tanti e in tantu, perché ne abbiamo molto bisogno. E quindi iniziamo subito cercando un po' di rimanere in continuità con la puntata di martedì scorso che ha fatto Isa, la compagna della consultoria autogestita di Casaf, e quella di due martedì fa, in cui velocemente avevamo concluso con un aggiornamento su AIFA e pillola anticoncezionale gratuita. Nel frattempo, infatti, sono passate praticamente due settimane e quindi diciamo che il caso è andato un po' evolvendosi, e quindi abbiamo le notizie che in qualche modo ci aspettavamo, e quindi sostanzialmente il CDA, quindi il Consiglio d'amministrazione AIFA, non ha dato il via libera alla pillola anticoncezionale gratis, nonostante, e qui sottolineo nonostante, la commissione tecnica e quella che si occupa di prezzi e rimborsi, quindi sostanzialmente le commissioni che stilano i motivi per cui possa essere fatta una sovvenzione per quanto riguarda la pillola e altri farmaci, per quanto riguarda l'AIFA, che è Agenzia Italiana Farmaco, avesse fatto delle pressioni dicendo: cioè, ci sono assolutamente tutti gli estremi per dare questa pillola gratuita. Ma come dicevamo, il consiglio di amministrazione, che è guidato da Giorgio Palù e da altre forze che in qualche modo sono legate al governo di destra che in questo momento sta a capo di questo Stato, si sono rifiutate sostanzialmente di accettare il parere della commissione tecnica e hanno rimandato per la seconda volta le decisioni a un tempo che non sappiamo ancora quando avverrà, cosa succederà, però sappiamo il perché, cioè sappiamo quali sono state le scuse che il CDA ha deciso di mettere in campo per decidere che la pillola anticoncezionale non può essere distribuita gratuitamente, nonostante ci siano già alcune regioni e alcune province che sul territorio italiano la distribuiscono. Infatti leggiamo su Repubblica di qualche giorno fa che, secondo il CDA, le commissioni conclusive dell'agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il sistema sanitario nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità. In realtà ovviamente queste sono delle scuse, perché come avevamo visto l'ultima volta leggendo un estratto da un articolo del Manifesto, in realtà la spesa rientrerebbe assolutamente nelle disponibilità delle casse dello Stato, e le commissioni tecniche avevano dato il via libera per tutte le donne e non è detto che accettino di indicare le categorie, proprio perché si perderebbe l'universalità e l'innovatività della misura. Ieri c'era molto nervosismo tra alcuni membri delle commissioni, chiude l'articolo appunto di qualche giorno fa sulla Repubblica. Quindi, riassunto, il consiglio d'amministrazione non ha formalmente detto di no, ma ha accusato le commissioni tecniche di aver preparato un dossier lacunoso in cui non era specificato per quali prodotti e fasce di età debba essere garantito l'accesso gratuito alla contraccezione. a rispondergli è stata Patrizia Popoli, presidente della Commissione Tecnico-Scientifico dell'AIFA, che sul sito specializzato Quotidiano Sanità difende il suo lavoro, dicendo: se il CDA chiede ulteriori chiarimenti, siamo disponibili a fornirli, ma non vorrei che passasse il messaggio che la nostra istruttoria fosse lacunosa. È infatti chiaro, insomma, sia da quelle che sono state le dichiarazioni di Patrizia Popoli, presidente della Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, così come dallo stesso provvedimento, che probabilmente non ci sono gli estremi per cui le commissioni tecniche rimodulino questa richiesta da parte del consiglio d'amministrazione, in quanto la proposta di rendere la pillola anticoncezionale gratuita prevedevano proprio il fatto che questa mozione fosse universale e quindi non facesse distinzione d'età. E ora, prima di passare al prossimo capitolo, sicuramente molto impegnativo, io prendo fiato e vi lascio alle nuovissime note di Matteo Mancuso, che è uscito con il suo primo pezzo dell'album da esordiente, un pezzo che è sicuramente diverso dai toni che di solito sentite su Ricongiunzioni, quindi spero che vi piaccia. Il pezzo si chiama Drop D e quindi ci rivediamo tra qualche minuto. We'll be right back. E quindi 18:44, torniamo in diretta su Radio Blackout qui a Ricongiunzioni. E dopo un breve aggiornamento su quelle che sono state le ultime per quanto riguarda pillola anticoncezionale e provvedimenti AIFA, adesso volevo concentrarmi invece su un tema di cui abbiamo anche stavolta già parlato e già raccontato qui a Ricongiunzioni, che si parla di carceri, salute in carcere, in particolare oggi che è stato pubblicato l'ultimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Ovviamente questi estratti che andrò piano piano leggendovi sono tutti disponibili online sul sito di Antigone, e quindi potrete andare sul loro sito e navigare tra tutte le sezioni, e devo dire che il loro sito è anche molto intuitivo e molto semplice da utilizzare, quindi sicuramente attraverso la distribuzione delle varie aree tematiche riuscirete a trovare anche quello che più vi interessa. Io per cominciare vorrei leggervi intanto un articolo che è stato scritto da Andrea Leandri, l'ufficio stampa dell'Associazione Antigone, appunto, che è uscito oggi su Osservatorio Repressione. Nell'articolo appunto che possiamo trovare sul sito di Osservatorio Repressione, Andrea Leandri scrive: sono 13 i procedimenti e i processi per violenze e torture, tra quelli attualmente in corso, in cui Antigone è impegnata direttamente con i propri avvocati. Il dato è stato illustrato questa mattina a Roma durante la presentazione di È vietata la tortura, 29esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Nonostante l'evidenza che la tortura in carcere esista e solo dal 2017 possa essere perseguitata grazie all'approvazione di una legge specifica, dalla maggioranza di centrodestra sono arrivate proposte di abolizione del reato o di modifica dell'articolo 613 bis. Il rapporto di Antigone, che ogni anno fa il punto sullo stato delle carceri italiane, lancia un allarme sul sovraffollamento, un problema ormai endemico del sistema penitenziario, certificato anche dai tribunali di sorveglianza, che solo nel 2022 hanno accolto 4.514 ricorsi di altrettante persone detenute o ex detenute che durante la loro detenzione hanno subito trattamenti inumani e degradanti, legate soprattutto alla mancanza di spazi. Nel 2022, dai dati raccolti dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, nelle 97 carceri visitate in tutto il paese, nel 35% degli istituti c'erano celle in cui non erano garantiti i 3 metri quadri calpestabili per ogni persona detenuta, mentre il tasso di affollamento al 30 aprile 2023 era pari al 119%, con circa 9.000 persone di troppo rispetto ai posti realmente disponibili. In alcune regioni la situazione è ancora più preoccupante. Il sovraffollamento, oltre a limitare gli spazi vitali, toglie anche possibilità lavorative, di studio o di svolgere altre attività alle persone detenute. Facendo riferimento solo al tema del lavoro, al 31 dicembre 2022 i detenuti lavoratori erano 19.817, pari al 35,2% dei presenti. Tra questi vengono conteggiati anche coloro che, con turni a rotazione, lavorano poche ore al mese. Circa 2 detenuti su 3 non avevano accesso ad alcuna forma di lavoro. La stragrande maggioranza dei detenuti lavoratori, ovvero l'86,8%, lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, impiegate in piccole attività interne poco spendibili nel mondo lavorativo. Solo il 4,6% della popolazione detenuta lavora alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Il sovraffollamento impatta poi anche sul lavoro degli operatori, già oggi al di sotto delle dotazioni previste nelle piante organiche. E adesso quello che ci interessa di più, forse su queste frequenze per ricongiunzioni riguarda il sottorganico di psicologi e psichiatri. Infatti, dalle rilevazioni diretta di Antigone nel 2022 emerge come le diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti siano state 9,2, quasi il 10%. I detenuti che assumevano terapie psicofarmacologiche importanti, quali stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, erano il 20%, una percentuale doppia rispetto a quella dei detenuti con una diagnosi medicalmente definitiva. Addirittura il 40,3% assumeva sedativi o ipnotici. A fronte di tutto ciò, le ore di servizio degli psichiatri erano in media 8,75 ogni 100 detenuti, quelli degli psicologi 18,5 ogni 100 detenuti. Benché ogni suicidio sia un caso personale, è così che conclude l'articolo che leggiamo su Osservatorio Repressione, le situazioni appena descritte non possono che avere un ruolo nel numero altissimo di questi gesti estremi che si registrano nelle carceri italiane. 85 lo scorso anno, già 23 nei primi 5 mesi del 2023. E quindi appunto quello che stavo leggendo poco fa era un articolo che potete ritrovare su Osservatorio Repressione e raccontava quella che è stata la presentazione dell'ultimo rapporto, il 29esimo, dell'associazione Antigone che si occupa di detenzione di detenuti in Italia e di quale sia la situazione da diversi punti di vista. In particolare una sezione che già in passato abbiamo spulciato e nella quale abbiamo trovato ispirazione per fare degli approfondimenti riguarda riguarda la salute mentale. Infatti oggi volevo proprio parlarvi di questo, sul loro sito appunto potete trovare la sezione e leggervela meglio, e io oggi cercherò un po' di sintetizzarvi tutti gli aspetti che ritengo che siano più interessanti e che in qualche modo sono anche in continuità rispetto alle cose che già abbiamo detto a proposito di REMS, di ATSM e di tutte quelle che sono le misure psichiatriche che sono utilizzate all'interno delle carceri italiane. Come forse vi ricorderete, qualche mese fa avevamo già parlato di quelle che vengono chiamate REMS, ovvero residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che dal 2013, più specificatamente dal 2015 in cui sono stati definitivamente chiusi gli OPG, sostituiscono appunto gli ospedali psichiatrici giudiziari. E queste strutture, secondo la definizione del Ministero della Giustizia, sono delle strutture che devono essere utilizzate solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o semi-infermo di mente. Quindi sostanzialmente le REMS, ripeto, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sostituiscono nel 2013 gli OPG e in qualche modo dovrebbero essere l'estrema ratio da utilizzare nel caso in cui si presenti una persona che ha un qualsiasi disturbo psichiatrico e ha compiuto un reato di qualsivoglia tipo, o meglio, un reato per cui è previsto il carcere. Le REMS in realtà hanno una particolarità, cioè il fatto che rispetto all'OPG non sono solo delle strutture gestite dalla giustizia e quindi dal Ministero della Giustizia, ma in realtà sono strutture legate alla sanità, quindi al sistema sanitario. Ovviamente poi sono in collegamento con la giustizia per la gestione appunto dell'incarcerazione, piuttosto che dell'eventuale trasferimento e della gestione appunto più strettamente giuridica. Però di fatto sono delle persone che in qualche modo vengono scaricate dalla giustizia nelle mani della sanità. E diciamo che questo è un po' l'aspetto che poi piano piano nei prossimi minuti andremo a sviscerare, rende particolari le REMS e le rende anche, diciamo, un caso che è difficile da trovare altre volte nel sistema giuridico italiano. C'è un momento in cui non si capisce bene qual è la responsabilità del Ministero della Giustizia e quale invece Ministero della Sanità, e questo complica ovviamente le cose. Secondo il Ministero della Giustizia, gli scopi delle REMS sarebbero due, ovvero valutazione e stabilizzazione per la diagnosi e il programma di cura, con l'obiettivo di una rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale, o una seconda invece che riguarda il fatto di mantenere e stabilizzare un intervento riabilitativo e psicosociale. Quindi vediamo in questo caso che la creazione delle REMS, che ripeto sostituiscono gli OPG nel 2013, in qualche modo cercava di andare a coprire uno spazio sia sanitario che giuridico, che vedeva una persona che aveva commesso un reato, che soffriva anche di un disturbo psichiatrico, e quindi in qualche modo si doveva ricorrere a un palliativo o che in qualche modo stabilizzasse la persona con una diagnosi e una cura veloce, per poi ritrasferirla all'interno di una struttura più adeguata, quindi una struttura carceraria come per tutti gli altri, e oppure appunto un mantenimento all'interno di questa struttura più di carattere sanitario e non carcerario, anche se poi ovviamente il confine è molto labile. Sul report di Antigone, da cui appunto sto prendendo ispirazione per questa puntata, leggiamo: se dal punto di vista normativo carceri e REMS sono diventati universi indipendenti, è chiaro che per avere un quadro complessivo del disagio psichico tra le persone private della libertà occorre allargare lo sguardo anche alle misure di sicurezza psichiatriche, luoghi che ospitano le persone dichiarate incapaci o semi-incapaci di intendere e volere al momento della commissione del reato, ma ritenute socialmente pericolose. Ebbene sì, è trascorso un altro anno e categorie quali la non imputabilità per vizio di mente e la pericolosità sociale sono sopravvissute, radicate nell'impianto del codice penale fin dai tempi della sua approvazione nel 1930. Nonostante alcune proposte di riforma, tra cui quella avanzata dal comitato Stop OPG nel nome della responsabilizzazione del paziente psichiatrico, il legislatore sembra non avere in agenda modifiche al codice penale sul punto. Quindi qui ritorniamo a quello che accennavo poco fa rispetto al fatto che le REMS, nonostante siano delle strutture per così dire nuove e quindi che dovevano risolvere tutte le critiche che erano state rivolte agli OPG, in realtà non sembrano essere risolutive assolutamente. Infatti si parla ancora di vizio di mente e pericolosità sociale, quando le lotte antipsichiatriche che sono state fatte in Italia da Basaglia in poi prevedevano proprio il fatto di non utilizzare questi termini come folle, pazzo, pericoloso socialmente, piuttosto che alienato. I numeri dei ricoveri all'interno delle REMS continuano a rimanere comunque inferiori ai 600 detenuti, corrispondenti alla capienza massima dei posti disponibili. I ricoveri in OPG, invece, prima della loro chiusura, avevano sempre oscillato sopra quota 1000. Questo ci fa vedere che rispetto alle altre strutture detentive, cioè le strutture carcerarie, non viene mai superato il numero massimo, perché ovviamente, come poco fa dicevamo e come tutti voi saprete, ovviamente invece questo non vale per le altre strutture detentive, che sforano ovviamente e sono sovraffollate. E la Lombardia è la regione che ricovera più persone nell'unica REMS a Castiglione del Stiviere, e quindi niente, giusto per sapere, per farvelo sapere a voi Lombardu che ci state ascoltando. E adesso, prima di continuare e andare a sviscerare un po' meglio quali sono le varie opzioni che sono date alle persone che soffrono di un disturbo psichiatrico, vengono psichiatrizzate all'interno delle strutture detentive e che quindi in qualche modo non rientrano nei parametri per essere trasferite all'interno delle REMS, e prima di fare tutto questo volevo darvi un breve aggiornamento che è molto importante. Cioè questa mattina è stata sgomberata la vivaia a Bologna e i compagni di Bologna ci fanno sapere che ci sarà un corteo con concentramento alle 18:30 e partenza alle 19 di domani, e ci fanno sapere di essere in tantu e che si troveranno ai giardini Bugarelli in via della Certosa. Quindi mi raccomando, stay safe e andate tutto a supportare la vivaia. E adesso vi lancio un altro pezzo musicale, così riposo un po' la lingua, che oggi sono particolarmente solo e ho bisogno di prendere un po' di fiato, e quindi vi faccio ascoltare Blunted Again, e a tra pochissimo. E quindi dopo questo pezzone con una batteria folgorante torniamo in diretta, sono le 19.05 qui Ricongiunzioni. Oggi stiamo parlando di carcere e salute mentale, ripartendo da quelle che sono le considerazioni scritte nell'ultimo aggiornamento che ha fatto Antigone nel loro 29esimo contributo annuale. Poco fa cercavo in qualche modo di raccontarvi che cosa sono le REMS, ovvero residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito nel 2013 gli OPG. E oggi, perché non è cambiato giorno, adesso invece volevo darvi un'idea di quali sono le altre alternative, perché ovviamente, come vi dicevo poco fa, le REMS sono utilizzate nel caso in cui il giudice decida di considerare che la persona che ha commesso un reato non è in grado di intendere e volere e quindi viene spedita all'interno di queste strutture gestite dalla sanità. Nel caso in cui invece il giudice pensa che la persona è in grado di intendere volere e quindi il crimine è stato commesso nonostante tutto e la persona è sana, ci sono altre alternative che possono essere fuori o dentro il carcere. Il rapporto di Antigone ci dice che fuori dal carcere, qualora la patologia psichica lo renda incompatibile con l'ambiente carcerario, è possibile un'altra strada, che è intervenuta nel 2019 dopo una sentenza della Corte Costituzionale. Fino ad allora, quindi prima del 2019, la legge distingueva tra grave infermità fisica e psichica, precludendo ai malati psichici di usufruire delle possibilità date ai malati fisici e principalmente del rinvio della pena e della detenzione domiciliare. Oggi invece, appunto, dopo il 2019 è possibile, appunto, fare un ricorso e la persona che ha un disturbo psichiatrico che secondo il giudice è incompatibile con l'ambiente carcerario, qui ci sarebbe molto da dire, e può richiedere di avere i domiciliari, la detenzione domiciliare, oppure essere gestito in un altro modo all'esterno delle mura carcerarie. L'altra strada invece, che è la più frequente, è che la patologia psichica venga trattata e mettono tra virgolette dentro al carcere. In quel carcere, scrive Antigone, psicopatogeno e fabbrica di handicap, che si deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare. il reo folle, quindi sostanzialmente già di questo ne avevamo parlato qualche volta fa, e è quello che accade nella maggior parte delle situazioni. Infatti poco fa abbiamo visto che tra il 20 e il 40% delle persone detenute fanno utilizzo di psicofarmaci che vengono somministrati all'interno del carcere, e questo ovviamente è molto difficile anche poi tracciare effettivamente quanto il carcere ammali e quanto no, quindi poi è difficile anche costruire una critica che sia in qualche modo ascoltata da chi effettivamente poi va a gestire queste strutture detentive. Ovviamente il carcere ammala, e ovviamente lo psicofarmaco è molto spesso un palliativo per quella che è una sofferenza di rimanere rinchiuse all'interno di quattro mura. Un'ulteriore possibilità che è auspicata da molti e forse anche da Antigone, ma mai allocata dal legislatore, sarebbe quella di prevedere una misura alternativa specificatamente pensata per le persone detenute con una patologia psichiatrica diagnosticata nella detenzione domiciliare, sulla scorta dell'affidamento terapeutico immaginato per le persone tossicodipendenti. Quello che a me interessa in questo momento di più discutere con voi, infatti fatemi sapere se è tutto chiaro, perché ci stiamo addentrando in definizioni molto complesse e aspetti difficili anche da maneggiare anche per me, e, è quello delle ATSM, ovvero articolazioni per la salute, per la tutela della salute mentale, che sono delle sezioni interne alle carceri, di cui tra l'altro avevamo già parlato nella puntata del 7 febbraio 2023 con le compagne di Strappi, a collettivo antipsichiatrico di Bologna. E le ATSM appunto sono delle articolazioni, ovvero dei bracci delle strutture carcerarie, in cui vengono messe le persone che hanno un delirio psicotico, piuttosto che si ammalano all'interno del carcere. Quindi qua lascio a voi la possibilità di riuscire a fare una chiara distinzione tra chi si ammala e chi no all'interno delle carceri. Ovviamente tutti si ammalano all'interno delle carceri, e quindi sono molto difficili da gestire. Come ci dicevano anche le compagne di Bologna, sono delle strutture in cui loro sono già riuscite anche ad entrare in contatto e ci hanno fatto sapere che sono delle strutture che non rispettano assolutamente la salute e la dignità di queste persone, e quindi sostanzialmente è un po' la direzione che il Ministero della Giustizia e quello con la complicità della psichiatria italiana sta prendendo, quindi riuscire in qualche modo a gestire queste persone che hanno dei disturbi psichiatrici all'interno delle stesse carceri, in modo da non differenziare e non complicare la gestione della persona. Come leggevamo, due martedì fa, ad aprile, è stato anche proposta l'apertura di un nuovo tavolo per la salute mentale, e proprio a quel proposito, se vi andate a riprendere la puntata di due martedì fa, parlavamo di come le persone che compongono questo tavolo tecnico hanno già parlato di REMS, ATSM e gestione delle persone psichiatriche all'interno dei centri detentivi. Ma Antigone appunto ci tiene un po' a sottolineare quali sono e come sono fatte le ATSM, articolazioni per la tutela della salute mentale, che sono degli organismi abbastanza recenti, quindi che Antigone sottolinea essere organizzazioni amministrative e regolamentate, però senza una precisa copertura normativa, quindi sostanzialmente sono a prevalenza gestione della sanità, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione, con un compito quasi impossibile, cioè curare il disagio psichico soprattutto nelle forme più acute in un luogo di espiazione di pena, cioè sostanzialmente cercare di gestire una psicosi all'interno di quattro mura, che la psicosi te la fanno venire. Ovviamente queste strutture sono già state segnalate dai vari garanti delle persone private della libertà e anche dal Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture, ma non è stata ancora modificata nessuna prassi. E quelle articolazioni, appunto le ATSM, rispondono però ad un bisogno profondo, secondo Antigone, e radicato nella cultura psichiatrica e penitenziaria, soprattutto in epoca di risorse scarse, cioè dove lo metto? La domanda, infatti, cela l'urgenza e la continua necessità di trovare una collocazione fisica dove la persona non rechi danno a sé e agli altri, un luogo sicuro. Una domanda che mette in secondo e terzo piano i bisogni della persona, la sua storia clinica e personale, i suoi vissuti, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo i dati del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, nel 2022 sono 247 persone, 232 uomini e 15 donne, le persone ospitate nelle 32 ATSM italiane, collocate in 17 istituti penitenziari. Un numero in lieve calo rispetto al 2021, quando le ATSM erano detenute 261 uomini e 31 donne. Le più grandi sono a Barcellona Pozzo di Gotto, 50 persone, e Reggio Emilia, 43 persone. Certamente non a caso, quei due istituti erano OPG, oggi diventati case circondariali. Quindi notiamo che anche dal punto di vista geografico e urbanistico OPG, ATSM e REMS sono in continuità, quindi non solo da un punto di vista biomedico e biopolitico. Come dicevamo nell'articolo, come vi leggevo nell'articolo iniziale che avevo letto da Osservatorio Repressione, ovviamente la questione non riguarda solo persone che hanno già una diagnosi di disturbo psichiatrico, che quindi vengono reindirizzate alle REMS o gestite all'interno delle ATSM. E infatti, secondo Antigone, i dati raccolti nel corso del 2022, emerge che le diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti siano 9,2, quindi quasi il 10%. E poi abbiamo che 20% dei detenuti assumeva stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, e il 40,3% sedativi o ipnotici. A fronte di questo, le ore di servizio degli psichiatri erano in media 8,75 ogni 100 detenuti e quelle degli psicologi un po' più di 18 ore ogni 100 detenuti. E nonostante le persone detenute nelle ATSM siano di solito più uomini che donne, quindi identificate biologicamente secondo le strette linee indicate dalle strutture detentive, come sappiamo, e le donne con diagnosi psichiatriche gravi sono maggiori, sono più numerose rispetto alla rilevazione complessiva, e lo sono anche per quanto riguarda l'utilizzo di psicofarmaci. Per concludere questo paragrafo, l'associazione Antigone ci tiene a sottolineare che si tratta di numeri molto rilevanti, che non trovano minimamente corrispettivo nella popolazione libera e che indicano che la strada verso carceri psichiatrizzate sembra ormai senza ritorno. Quindi vediamo che la situazione di gestione psichiatrica all'interno delle strutture detentive è assolutamente molto complessa, anche come il report che ci hanno consegnato l'associazione Antigone l'anno scorso, e quindi non riguarda solo strutture speciali come le REMS e le ATSM, ma riguardano anche tutta la popolazione che poi è costretta a prendere psicofarmaci per in qualche modo alleviare la sofferenza psicopatologica che si vive all'interno di una struttura come quella carceraria. E adesso io, prima di concludere e darvi un'idea anche su quella che è la strada che porta effettivamente alle REMS e il fatto che la strada si complichi ancora di più, visto che ci sono lunghissime liste d'attesa per poter entrare all'interno di queste strutture che in qualche modo fanno dirottano le persone con una diagnosi di disturbo psichiatrico dal carcere a delle strutture specialistiche, che poi ci sarebbe molto da riflettere anche su questo, vi lancio qualche nota di Indigo Jam Unit, giusto qualche minuto per riprendere fiato, e ci sentiamo a brevissimo. Nel frattempo, mentre trasmettiamo, arriva un messaggio che riconosco da un compagno che è sicuramente molto informato sulla questione, che vorrei leggervi perché ritengo che in un messaggio molto breve abbia sottolineato degli aspetti che effettivamente io non avevo discusso con voi. E il messaggio dice: c'è sempre un profilo economico da valutare, i reparti di articolazione psichiatrica sono l'elemento visibilizzato della dimensione psichiatrica concentrazionaria e neomanicomiale del carcere. Costa meno di REMS e comunità terapeutiche, la TSM. Anche nelle ultime comunità terapeutiche c'è una crescente quantità di persone sottoposte a misure detentive, esecuzione penale esterna. La qualità dei servizi è sicuramente diversa, ma ho personalmente osservato individui prigionieri per anni e anni a causa di una diagnosi di pericolosità sociale costantemente rinnovata. In generale, mi sembra siano descrivibili come diversi gradienti di apparato concentrazionario. Ecco, ti ringrazio tantissimo, grazie Cibe per questo messaggio, che è sicuramente super importante, anche perché ci riporta un po' a riflettere anche a due martedì fa, quando parlavamo di quel tavolo tecnico che dicevo poco fa, che è stato aperto, in cui una delle persone che lo compone ci ha già fatto sapere che, proprio a proposito delle persone che hanno un disturbo psichiatrico definito antisociale, e si dovrebbe trovare un modo per inquadrarli all'interno di sezioni specifiche delle strutture carcerarie. Quindi sicuramente quello che dici a proposito del fatto che mantenere le persone all'interno della struttura carceraria senza prevedere strutture alternative è sicuramente un risparmio economico di tempo e soprattutto di controllo. E poi mi ha anche mandato l'ascoltatore un aggiornamento che da Brescia Today, in cui si legge che un detenuto autolesionista muore di infarto dopo 3 giorni di cella. Ecco, adesso magari cerco di leggerlo velocemente per darvi un'idea di cosa è successo. Un breve aggiornamento. Ecco, sì, ho letto velocemente l'articolo, ovviamente era un aggiornamento di Brescia Today, quindi è molto breve e molto, molto chiaro, molto disinteressato alle dinamiche complesse che invece l'ascoltatore che ci ha mandato questo aggiornamento sottolinea, ipotizzando che in qualche modo potrebbe essere legato a un decesso da psicofarmaci, nel senso che potrebbe essere, come è già successo tra l'altro in altre strutture detentive, che per una mancanza o un eccessivo abuso di psicofarmaci elargiti dalla struttura detentiva le persone poi abbiano dei problemi cardiovascolari. Infatti appunto la persona di 40 anni che è stata trovata morta nel Bresciano e non si è riuscita a rianimare è proprio morta di un infarto e di un arresto cardiaco. Quindi tornando invece a quello di cui stiamo parlando in questa puntata, cerco di chiudere velocemente proponendovi innanzitutto qualcosa che ho trovato qualche giorno fa, che in qualche modo ci mette in continuità rispetto a tutti gli aspetti neomanicomiali che in qualche modo stiamo raccontando oggi in questa puntata. Cioè un archivio che si chiama Carte da Legare, che potete trovare tranquillamente online, che è sponsorizzato, vabbè, da un ministero che non citerò perché non voglio che abbia troppo spazio. E su questo archivio potete trovare un sacco di cartelle cliniche di tutte le persone che sono state rinchiuse e trattate, uccise e violentate all'interno dei manicomi nella storia della psichiatria italiana, e quindi niente, vi consiglio di andare a spulciarci perché secondo me si trovano molte cose interessanti per riuscire a tirare fuori considerazioni importanti e che ci possono in qualche modo far ripensare a una critica contemporanea su quello che è appunto una cultura psichiatrica neomanicomiale. E adesso, giusto in chiusura, prima poi di passare i microfoni a Radio Fabbrica e Frittura Mista, volevo giusto sollevare un aspetto che magari approfondirete meglio voi, se vi interessa, attraverso il sito dell'Associazione Antigone, su cui potete ritrovare un po' tutte le cose che ho detto oggi, appunto redistribuite in tutte le varie sezioni che appunto cercano di approfondire da diversi punti di vista la questione carceraria italiana. E quello appunto che volevo dire in conclusione è che, nonostante le REMS siano state pubblicizzate dal Ministero della Giustizia come le nuove strutture che in qualche modo dovevano risolvere dei vuoti di potere e delle critiche che erano state rivolte agli OPG che sono stati chiusi nel 2013, in realtà sono delle strutture che, come già dicevamo, sono problematiche, ma hanno anche delle lunghissime liste d'attese che quindi in qualche modo bloccano anche la possibilità di fare ricorso a queste strutture. E molte di queste persone vengono poi reindirizzate ad altri tipi di strutture. E per esempio le persone in lista d'attesa a fine del 2022, secondo i report di Antigone, erano 404, e va notato che l'80% delle persone in lista d'attesa nel corso dell'anno ha trovato però una collocazione in REMS, quindi in una delle 30 REMS che ci sono sul territorio italiano, oppure è entrata in strutture residenziali comunitarie che in qualche modo sostengono questi vuoti legislativi. Ecco, non vado ad approfondire di più la questione perché ritengo che sia troppo complicata da riassumere in 2 minuti. E vi ricordo che questo fine settimana c'è la festa di Radio Blackout, quindi accorrete subitissimo. Volevo anche dirvi che in questi giorni c'è stato un piccolo aggiornamento della distro della radio. Quindi anche libretti che abbiamo letto qui sulle libere frequenze di Radio Blackout e alcuni libretti che forse vi leggeremo nelle prossime puntate. Quindi ora vi lascio a un ultimo pezzo che poi andrà sfumando con l'arrivo del prossimo programma. Ci sentiamo martedì prossimo, a prestissimo, grazie per averci ascoltato. Ciao ciao!